Raccontare la propria famiglia, meglio ancora, entrare tra le pieghe dei rapporti con i propri genitori è una delle tendenze letterarie della narrativa, in particolare di quella italiana di quest'ultimo periodo. Buonasera da Moira Bubola. Per questo nostro momento letterario ascolteremo l'intervista di Natascia Fioretti al giornalista e scrittore Angelo Ferracuti. Il figlio di Forrest Gump è il titolo del romanzo incentrato sulla figura del padre. Un padre pieno di energia, sportivo d'élite, esigente e poco incline a mostrare le sue emozioni.
Alice. Libri, storie e idee. Angelo Ferracuti, giornalista, collabora con diverse testate, noi ricordiamo La Lettura e Il Manifesto, marchigiano, classe 1960, scrittore, autore di romanzi e reportage narrativi, è da poco tornato in libreria con un libro autobiografico, un memoir dal titolo Il figlio di Forrest Gump. È al microfono con noi questo pomeriggio ad Alice. Buongiorno Angelo Ferracuti e bentrovato.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Il libro lei lo sta presentando in giro per l'Italia, in vari luoghi, in varie librerie. Il pubblico come risponde a questa sua storia, che è una storia molto personale e molto intima, nella quale in molti sicuramente si ritrovano e si riconoscono, pur naturalmente con le esperienze di ciascuno?
Essendo un libro sul padre, ovviamente questo rapporto frontale e generazionale colpisce molto. Ognuno ci rivede il proprio, come è normale che sia, soprattutto quelli della mia generazione ai quali io idealmente mi rivolgo, insomma quelli che poi possono capire di più e meglio il contesto dell'epoca, insomma, perché poi il mio è un'autobiografia, la considero insomma un'autobiografia collettiva, nel senso che racconta una storia privata, la mia, ma che è una storia che hanno vissuto in molti, perché poi i conflitti privati con mio padre, che è stato un grandissimo super maratoneto, un pioniere delle maratone, però con il quale c'erano delle lontananze politiche molto forti, è contestualizzato dentro il lagone degli anni 70, dove io mi sono formato, dove ci sono e racconto i miei anni giovani, però c'è anche un pezzo di storia del paese, insomma c'è anche un pezzo di storia dell'Italia visto dal tinello di una famiglia della classe media o medio-bassa, quasi working class marchigiana, insomma.
Lo dicevamo, il libro si intitola Il figlio di Forrest Gump. In realtà qui si parla tanto del figlio quanto del padre, è un po' una sorta di specchio, no? Il figlio che cerca di mettersi nei panni del padre per capirlo e poi però nell'osservare, interpretare, leggere il padre alla fine ritrova anche se stesso. Un po' è così.
Sì, un po' è così, è un po' fare i conti con la propria storia, con la storia della propria famiglia. Io quello che mi sono chiesto, ma che famiglia siamo stati? Perché siamo stati così? Ma il tutto è nato dal fatto che mio padre, prima di morire, mi ha chiesto proprio di scrivere di lui, di raccontare la sua storia, le sue gesta. Mi pare stato dopo un cancro alla parotide che è riuscito insomma a sconfiggere, si è messo a correre forsennatamente per più di mezzo secolo e prima ha fatto piccole gare, poi Maradona era arrivato a un certo punto, era il terzo italiano di tutti i tempi averne fatte di più, poi le gare di lunga distanza, le 100 km, poi le 24 ore di marcia non stop, e nel 1985 a 59 anni al campo scuola di Ascoli Piceno ha fatto un'impresa epica. Ha marciato per due giorni di seguito per 48 ore facendo 303 chilometri, un record insomma ancora imbattuto, ma sono state due giornate incredibili insomma che io ero lì, che ho vissuto e che ho riraccontato anche grazie attraverso dei filmati dell'epoca. Sono filmati che mi hanno anche un po' sorpreso, perché poi io stavo lì, ma è un po' come nell'ultimo nastro di grappa di Samuel Beckett, che quando questo vecchio risente le bobine della sua vita quasi non le riconosce. Diciamo che il mio libro è autobiografico, però la memoria inventa, quindi ovviamente anche le storie dal vero hanno una porzione di immaginazione e di finzione molto forte, insomma.
Ma se suo padre non gliel'avesse chiesto, lei non l'avrebbe scritto questo libro?
No, l'avrei scritto perché è un libro che mi aspettava da anni e che comincia con un fatto che ha segnato profondamente la vita di mio padre e anche la mia, il suicidio di mio nonno Angelo, che si chiamava come me, Angelo Ferracudi, è morto suicida in manicomio in pieno fascismo, insomma una tragedia familiare che ha condizionato la vita di mio padre, che non ne ha praticamente parlato mai, e fortemente anche la mia, tanto che alcuni psichiatri mi hanno detto che in genere queste tragedie vengono poi affrontate dalla seconda generazione, mentre la prima le rimuove semplicemente. Lei deve immaginare un suicida in una famiglia cattolicissima nel 1935, con due parroci prozii, insomma è stata una cosa che ha sconvolto letteralmente, insomma, la vita della moglie, dei figli, era anche un po' un marchio d'infamia. E quindi questa storia, come dicevo all'inizio, mi aspettava, l'avrei sicuramente raccontata anche se mio padre non me l'avesse chiesto.
Ma senta, si tratta, da come anche lei ci raccontava adesso, anche la storia di suo nonno, un lavoro di scavo profondo e molto intenso. E quanto le è costato a livello proprio emotivo, io adesso penso, scriverlo? Penso che sia stato comunque difficile.
È stato un po' fare i conti anche con la mia storia, con la mia biografia. Io sono andato a ritirare le carte di mio nonno proprio nel periodo in cui stavo scrivendo il libro. Per anni, diciamo, questa storia stava lì sepolta in attesa, insomma, che qualcuno andasse a scoprirla. E sì, è stato molto doloroso, soprattutto raccontare anche quelle parti della nostra storia che a volte non vorremmo raccontare, cioè i conflitti anche fisici con mio padre, pochissimi, che pure ci sono stati, ma storie come queste o uno le racconta andando fino in fondo, non si può rimanere sulla soglia o raccontare solo quello che ci fa comodo. Anche le storie vere debbono avere, come dire, lo stesso svolgimento, le stesse trame poi dei romanzi. Io penso che andando fino in fondo, raccontando con onestà la propria storia, si fa anche un'operazione onesta, ecco. E poi è un libro dal vero, ma che è scritto, insomma, con gli espedienti narrativi, con la formalizzazione estetica di un romanzo, quindi io lo considero un romanzo, insomma, un romanzo che invece di inventare parte da azioni di realtà, insomma, da cose che sono veramente accadute. Noi sappiamo che sono veramente accadute, ma non siamo sicuri che sono accadute così come le raccontiamo. Ma è stato molto catartico e pacificatorio, soprattutto con la figura di mio padre, tanto che in coda al libro c'è un viaggio che dovevamo fare insieme, ne abbiamo parlato per 30 anni e che io poi ho fatto da solo per scrivere questo libro. Sono partito dall'Italia, sono andato a Oslo, da Oslo ho preso un treno fino a Mo i Rana nel nord della Norvegia, da lì un'automobile e ho percorso questi 1200 chilometri nella strada blu, una strada costellata di laghi e fiumi che mio padre aveva sognato per anni. E lì, miracolosamente, la letteratura può raccontare tutto ciò che non si può raccontare, anche tutto ciò che non può accadere. Diciamo che io e mio padre ci siamo incontrati.
Ci sono dei tratti che lei ha, che sono proprio anche i tratti che aveva suo padre?
Molti, perché poi da giovani si cerca di prendere le distanze dai padri, dalle madri, e poi più si va avanti negli anni e più ci si accorge che ovviamente quel conio educativo, genetico, ti resta inevitabilmente dentro. Poi tu sai anche tante altre cose che ti sei conquistato nel tempo. Mio padre era un uomo molto ostinato, molto buono, nonostante, insomma, sia stato anche un padre distratto, ma lo perdoniamo. E ha forse concepito la corsa come io concepisco la scrittura. Nel libro c'è anche questo paragone, insomma, che è un'attività comunque autistica, solidaria e per ostinati. E anche, come dire, sia il maratoneta che lo scrittore si vedono nel tempo della resistenza mentale. Resistere, insomma, per finire un libro e resistere mentalmente per superare chilometri di una maratona. In questo, secondo me, c'è qualcosa che ci accomuna, ecco.
Lei nel libro parla anche della spiccata oralità di suo padre, no? Che qualcuno diceva che forse anche da qui è nata poi il suo talento, diciamo, per la scrittura o comunque la sua voglia di scrivere.
Mio padre era un grande raccontatore orale, vabbè, veniva dalla civiltà contadina, quindi veniva da una società orale, quindi, che ne so, se stavo con lui in un treno, faceva delle cose imbarazzanti, voleva parlare con tutti, attaccava bottone. Era una persona molto soggevole e oltre ad essere un eccezionale raccontatore, era anche un grandissimo scrittore di lettere. Lui aveva una fiducia smisurata nella lettera, se magari subiva un torto qualcosa oppure voleva dire al sindaco, lui dice adesso gli scrivo una lettera. E poi è successa questa cosa straordinaria e incredibile che a un certo punto della sua vita mio padre, pur non essendo un lettore, ha messo in piedi una biblioteca, prima un circolo culturale fantasma con persone fittizie, per ricevere omaggi dalle case editrici. Quindi io mi sono ritrovato a casa questa enorme biblioteca messa in piedi da un lettore e quando poi da ragazzino ho dovuto interrompere la mia attività agonistica di calciatore, mi sono ritrovato questa biblioteca e sono diventato un lettore, prima un lettore e poi uno scrittore. La cosa stranissima è che lui è diventato un atleta tardivo a 60 anni e io ho smesso di correre e di giocare a pallone a 14, la cosa più innaturale che poteva capitarci, è tutto il contrario in genere. Così, insomma, lui è diventato un maratoneta e io sono diventato uno scrittore.
Senta, però prima parlava delle lettere, nell'82 scrisse una lettera a Sandro Pertini.
Io sono stato insomma, un pessimo studente, ma anche mi sono ribellato a tutte le istituzioni possibili e immaginabili. Come dire, ho interpretato da manuale, diciamo, quella che poi è stata anche un po' l'ideologia dell'epoca e della mia generazione. Insomma, avevamo messo in discussione un po' tutte le istituzioni totali, il manicomio, il militare, il carcere. E naturalmente ho cercato e ci sono riuscito anche di sottrarmi all'obbligo della leva inventandomi le malattie più disparate. E a un certo punto, insomma, da quelle legate alle ossa, sono passato a quelle psichiche, lì, insomma, rischiavo veramente di finire in un carcere militare. Mio padre scrisse questa lettera melodrammatica al presidente Pertini. Che però intervenne attraverso un generale quando io tornai a Ferrara, nella caserma dove ogni tanto facevo il militare, subito mi accorsi, insomma, che c'era proprio stato un cambiamento di atteggiamento nei miei confronti, tutti erano molto gentili, molto riverenti con me, poi ho capito che era stato Pertini, insomma, l'artefice. Ultimi mesi, insomma, praticamente sono stato trattato con i guanti, mi davano licenze di continuo, finché poi non ho finito, insomma, il militare.
Senta, di lei nel libro veniamo anche a sapere uno che amava molto sua madre, che ha la predilezione per le camicie, è un collezionista di camicie classiche forse più che altro, o dal taglio classico, e poi, e questa forse è anche l'altra grande protagonista, o la grande protagonista no, ma un'altra delle protagoniste del romanzo, l'ansia in qualche modo, di cui lei ci parla spesso.
Ecco, l'ansia legata a mia madre. Mia madre era una donna dolcissima, mio padre era proprio un animale terrestre, concreto. Mia madre invece era una donna dolcissima che sussurrava le bugambille, parlava con le farfalle, era una donna lirica, sognante, però ansiosissima. E quindi io ho ereditato da lei l'ansia, era una camicia, è stata anche la camicia di Massimo Cirotti. Io la racconto nel libro, questo divo del cinema italiano che si materializzava all'improvviso nel nostro Tinello e che per lei sembrava uscito da uno schermo di una sala cinematografica. E sì, l'ansia è qualcosa che mi accompagna da tutta la vita, è qualcosa che può annientare, però è anche creativa. Avevo letto un libro appunto in quegli anni di Rycroft sull'ansia creativa, l'ansioso vive una vita più avventurosa degli altri, vive tutte le paure possibili e immaginabili, si sente male in aereo, arriva un'ora prima alla stazione, cioè è una vita che gli altri se la sognano. Per me ormai è la normalità, ma non saprei più vivere senza ansia, so come dire. È ormai qualcosa di necessario che fa parte di me, l'ho accettato. E diciamo, oltre ad averlo accettato, riesco a contenerlo, insomma.
Parlando adesso di sua madre, nel libro ad un certo punto riporta proprio un dialogo con lei, dove lei dice a sua madre: l'energia mamma, noi siamo energia. Ecco, che cosa intende quando dice questo?
Ma io penso che noi esseri umani siamo soprattutto, forza mentale e energia. Non abbiamo tutti le stesse energie, le stesse forze, la stessa volontà e curiosità di conoscere le cose del mondo, di esplorarle. Io penso che l'energia faccia la differenza. Mia madre, dicevo, lei che lei ce n'aveva talmente tanta che se l'avessimo attaccata a una turbina poteva illuminare l'intera città. E l'ansia è anche energia, è anche il motore che crea l'energia, che scombussola le gare, parte che cambia prospettiva e che ti fa vedere le cose in maniera completamente diversa. Però l'energia è fondamentale, l'energia vitale, l'energia che fa fare, che spinge al fare. Ecco, questo io penso che valga in tutte le attività umane, da quelle intellettuali a quelle imprenditoriali a quelle sportive. L'energia, mio padre era un uomo pieno di energia. Ce n'aveva persino in eccesso, e per questo a un certo punto, insomma, mi hanno soprannominato Forrest Gump, perché lui era un po' un Forrest Gump, cioè aveva questo bisogno proprio di ribellione del corpo, che forse io a volte ho pensato venisse dal fatto che era un uomo nato appunto nelle campagne, nella città contadina, in un rapporto armonioso con la natura, che poi a un certo punto della sua vita si è spezzato perché il mondo è cambiato. Quindi la sua era anche una forma di protesta contro la modernità, lo diceva anche, insomma, è stato un pasoliniano senza rendersene conto.
È bello anche nel libro quando lei dice, insomma, di essere cresciuto con l'affettività del padre, ma con l'amore di sua madre, che poi l'amore di sua madre alla fine l'ha salvata anche nella vita, no? Che...
Penso di sì, mia madre, io sono vissuto sospeso tra questi due fuochi, da una parte un padre inaffettivo, dall'altra una madre troppo affettiva, ma insomma sempre meglio il troppo amore che il poco amore, quindi insomma non solo affettiva ma attenta proprio a tutti i piccoli movimenti interiori dei figli della famiglia. Così, insomma, mia madre è stata veramente una donna straordinaria, ecco.
Angelo Ferracuti, pensa che il suo libro sarebbe piaciuto a suo padre?
No, avrebbe trovato centinaia di cose, avrebbe disapprovato su... No, lui si sarebbe riconosciuto solamente quando racconto la sua epica, che poi è qualcosa che mi ha sbalordito, perché l'avevo sempre vissuta con distrazione. Per il resto non si sarebbe riconosciuto, avrebbe detto insomma che avevo romanzato tutto. Mio padre era un bastian contrario per eccellenza, era proprio la molla dialettica. Se tu dicevi una cosa, lui immediatamente si poneva in posizione diametralmente opposta per sviluppare il dibattito. E quindi per tutta la vita noi abbiamo dibattuto e eretto queste muraglie, diciamo, ideologiche, di pensiero, per non incontrarci, per non parlare di noi. E forse è anche un libro che potrebbe servire da manuale per padri e per figli, per non rifare gli stessi errori che abbiamo fatto. La vita è una sola, e poi dopo, una volta che un padre muore, come dire, la sua storia è finita, non si può modificare più nulla. Bisogna farlo quando le persone sono vive, cercando insomma di dare e di ricevere il meglio che si può. Io penso questo, insomma, probabilmente anch'io non sono stato un bravo figlio. Non, nel bilancio di questo libro questa cosa l'abbiamo fatta insieme, non l'ha fatta solo lui. Nemmeno io ho rotto, diciamo, il copione, ma ho accettato fino alla fine questo copione che avevamo costruito insieme.
Natascia Fioretti ha intervistato Angelo Ferracuti, che trovate nelle librerie con il suo Il figlio di Forrest Gump, edito da Mondadori.
Alice! Alice!